una lunga giornata si prospetta, come si dice. Allora, vedo visi del primo, visi del secondo, vedo un po' di tutto. Chiariamo un attimo che cos'è questa cosa. Una mia amica direbbe probabilmente che è una specie di regalo, nel senso che questa lezione non c'è da nessuna parte, non sono ore di recupero, non ci sono firme, non c'è niente. È che però, visto il come è andato lo scritto, i commenti a seguire, ho pensato che forse potesse essere opportuno a dare un'altra possibilità d'approfondimento, insomma, voglio dire, nel senso che credo che secondo me dovremmo concepirli diversamente i modi in cui insegniamo, però vabbè. E quindi facciamo queste due ore di supporto, sostegno, chiamatele un po' come pare, non è un grosso problema. Prima di spero che qualcuno abbia domande, perché ovviamente non è che dure posso rifare tutto il programma delle 72 ore trascorse nel primo semestre, però comunque insomma spererei in qualche spunto. Però prima volevo mettere un paio di puntini sulle i, per così in generale, diciamo, sull'atteggiamento da tenere nei confronti delle prove. Perché dunque, non so se avete notato, ma le domande sono formulate con una certa attenzione e richiedono una certa attenzione nel momento in cui le si legge. Gran parte di quelli che sbagliano, dopo quando le leggono, dico: come ho fatto a fare sta stupidaggine? Ecco, quello è un problema. Perché non è che non avete studiato, ma non applicate bene quello che avete studiato. Quando vi ho detto all'inizio delle lezioni che studiare non è ovvio, come non è ovvio pensare, mi riferivo esattamente a questo. E voi siete qui anche per imparare questo. Quindi non è che mo perché uno è andato male deve crocifiggersi. E qui dobbiamo ovviamente distinguere, perché c'è quello che è andato male perché ne ha fatto un tubo da mattina alla sera, e non è un mio problema perché ha scelto lui, viene qui, cerca di provare, copia, fa quello che gli pare, insomma. Ma c'è pure quello che ha studiato tanto e non vede i risultati. Ora, come ho detto recentemente a lezione ai colleghi del secondo, non è che sbagliare sia di per sé una catastrofe, anzi, noi sbagliamo sempre. Quindi, il problema qual è? Che se uno ha fatto tanto e ottiene poco, uno, non statevi via con quegli altri che invece hanno fatto diversamente, perché lo scritto l'ha fatto lui, non è che gliel'ha fatto un altro. Se anche c'è uno che secondo lui ha studiato poco, secondo lui ha barato, secondo lui quello che gli pare, però è andato bene, chapeau, non so come, ma c'è riuscito. Non è un mio problema, cioè che gli altri vadano come vanno, a me non interessa, so io il problema. Se io ho studiato per 6 mesi e non porto a casa niente, ho un problema. Perché lo stesso scritto è quello che hanno fatto gli altri, non è che il professore è stronzo e ce l'ha con me. Quello è, lo scritto stava là e potevi farlo o non farlo. Se non l'hai fatto vuol dire che da qualche parte bisogna modificare qualcosa. E questo è fondamentale quando cerchiamo di capire e quando vogliamo imparare a studiare. Perché non c'è un modo di studiare, ce ne sono N. Ognuno studia come gli pare. Io ve l'ho detto, quando facevo studente, me la prendevo con calma. Studiavo prima e quando mi approssimavo all'esame smettevo. 7-10 giorni, lasciare perdere, perché il sapere si macera per conto suo, non devo intervenirci io, non è la coscienza. Ormai abbiamo parlato del cervello triunico in tutti i modi possibili e immaginabili, lo sapete che il cervello è complesso. Ci sono delle attività cerebrali che noi non controlliamo e sarebbe opportuno farci pace. Allora, se io so di aver fornito tutto il materiale necessario al mio cervello, devo lasciare che il mio cervello se lo elabori per conto suo. E poi vado a fare l'esame. A mente fresca, con tutte le cose come dovrebbero stare, senza nessun input, senza nessuna perturbazione della ragione, perché ne abbiamo detto più volte, no? La ragione è tanto utile in certi casi, ma quando si impiccia di processi che non sono i suoi, li rovina soltanto. Come quando si fa sport, quando si gioca a biliardo, in tante occasioni, la ragione è d'intralcio. Nello studio, paradossalmente, spesso la ragione è d'intralcio. Quindi voi dovete dare le quote di tempo necessarie alle diverse attività. Un po' studi e un po' lasci che le cose piano piano sedimentano. Ed è lo stesso quando scrivete. Quelli di voi che scriveranno la loro tesi, perché non è detto che lo facciate in tutti, perché insomma, lasciamo perdere, ma comunque quelli che decideranno di scrivere la propria tesi, vedranno che scrivere la propria tesi non è facile e nessuno l'ha mai fatti scrivere prima, e quindi che cosa vi aspettate? Perché dovreste essere bravi a scrivere una tesi? C'è quello bravo, capita, no? Ma se tu non sei bravo, ma sei volenteroso, è uguale, va pure meglio. Perché quello bravo tanti errori e tante finezze non le scoprirà mai, finché non ci sbatte il grugno, perché poi ci arriva il momento, ok? Però è così, scrivere è un processo lungo, faticoso e doloroso, non è divertente. L'idea è che scrivere sia divertente, è romantica, per certi versi, in certi momenti della vita va anche bene, ma non quando scrivi una tesi, quando scrivi un libro. Un libro è sofferenza, perché lo rileggi, lo odi. Quel libro che avete in mano voi, io ci ho messo un anno e mezzo a crearlo da dei saggi che avevo scritto, perché non gliela facevo più, non riuscivo più a guardarlo, eppure non mi soddisfaceva, perché non era legato bene, perché c'erano dei passaggi che non tornavano, c'erano delle ripetizioni che andavano tolte, ma l'avrò riletto 100 volte. Credete che sia divertente leggere una cosa 100 volte? No, la odi, semplicemente. Però poi alla fine viene un prodotto decente, secondo me quel libro è decente. Non è un capolavoro, ma è un libro decente. Allora, la tesi è così che si fa. Ci vogliono mesi a fare una tesi, non ci vogliono le settimane o i giorni. Arrivano dei vostri colleghi e mi dicono: ah, professore, mi laureerei fra 2 mesi. E io dico: sì, con qualcun altro, perché con me no. Perché io non l'accetto una cosa del genere. La tesi è un lavoro che poi è un lavoro fondante, se lo fate bene, perché è professionalizzante, perché vi insegna tante cose, perché vi dimostra come si fa a fare ricerca. Perché fare ricerca non è ovvio, manco quello. Cioè, sono tutta una serie di cose che noi diamo per scontate, ma non lo sono per niente. Allora, il trauma dello scritto è questo: accorgersi che ci sono cose che vanno fatte diversamente. Non che si è stupidi, ma che non si sa studiare. Questo sì. Può essere benissimo che non sia accettato il modello di qualcun altro, ma non è il nostro. C'è gente che fa tutto in 10 giorni bevendo caraffe di caffè, e c'è gente che ha bisogno di più tempo. C'è gente che si ricorda, c'è gente che dimentica, c'è gente che fa riconnessioni e gente che ci riesce. Che vogliamo fare? Ammazzarci per questo? No, semplicemente dobbiamo scoprire che gente siamo noi. Il famoso conosci te stesso non è che deve essere soltanto sulla, come dire, sull'individualità tragica del mostro, è anche sapere come sei fatto, quali sono i tuoi tempi, quali sono le tue necessità, quando puoi dire legittimamente di aver fatto quello che potevi. Non è che c'è qualcuno che te l'ha detto prima. Se sei fortunato e ti bastano 15 giorni, bene, se non sei fortunato e ti servono 3 mesi, 3 mesi siano, senza rottura di palle e fatti in modo decente. Quindi il problema è questo: accettare o no un voto allo scritto, prenderlo come un sopruso o un insulto, non porta da nessuna parte. Non è quello che vi serve. Vi serve imparare a capire che se io sto qua e voi siete lì, c'è una ragione al di là del fatto che me ci hanno messo, e che io posso insegnarvi delle cose, perché le ho fatte già. Non è che qualcuno me l'ha versata in testa. Ho fatto lo studente, ho fatto le mie tesi, ho fatto i miei concorsi, ho piato i miei calci nei denti, tutto quello che andava fatto l'ho fatto. Quindi in qualche misura posso mettere a vostra disposizione un certo tipo di sapere, che ovviamente, come vi ho detto, non è che è preconfezionato. Quando arriva un vostro collega e mi chiede la tesi, spesso e volentieri si aspetta che io gli dia la tesi, ma io non ci penso per niente. La tesi la proponete voi, è vostra, mica è mia. Quando vi ho detto dall'inizio che voglio uno studio attivo, intendo questo. Non è che va dal professore e dice: oh, che devo fare? E che ne so io, sono cavoli tuoi, non è un problema mio. Già è difficile che scegliere quello che devo fare io, figurati se mi devo mettere a scegliere pure quello che fai tu. Sei tu che c'hai degli interessi, sei tu che vuoi fare delle cose, sei tu che vuoi scoprire delle cose. Cosa? Questo è il primo step. Che voglio fare durante la mia tesi? E quanto tempo ci vuole? Ci vuole. È importante anche riuscire a capirlo da soli. Molti dei vostri colleghi arrivano alla tesi e poi arrivano qualche mese prima, una settimana, 10 giorni prima, e dicono: professore, io ho bisogno di altro tempo. Come se fosse una cosa di cui devono scusarsi. E io dico: è giusto, e meno male che te ne sei accorto da solo, perché è quello che conta. Cioè, dovete essere soddisfatti voi del lavoro che fate, non qualcun altro. Non ci deve essere quello che è andato meglio anche se ha studiato meno, quello che si è divertito, ha rubato, ha barato. Come ha fatto a barare? Gli ho dato le domande io? Ha avuto una specie di bussola per capire in mezzo a quel casino che combinate chi è che c'è la risposta adatta, giusta, e chi ce l'ha sbagliata? Se c'è riuscito, tanto di cappello. Io non è che mi illudo che tutti quelli che hanno preso dei voti decenti, e poi parliamo di voti decenti, parliamo dei capolavori, fossero dei geni, ma hanno delle risorse diverse, riescono a gestire la situazione, e questo già di per sé è positivo. Poi se vengono pure a ruolare, chapeau, perché evidentemente vogliono dimostrare qualcosa, no? È questo che è importante. Lo studio è questo. Lo studio attivo vuol dire essere quello che dice: cazzo, ma io ho fatto tanto, voglio fatelo vedere che ho fatto tanto. 23 non mi basta, 18 non mi basta. Questo è il punto. Quindi, detto questo e chiarita la questione, domande, argomenti che vorremmo trattare, qualcosa che vi sta più a cuore di altro. So che c'è uno che, infatti ci contavo, che almeno uno.
L'ologia e paradigmi.
Ma che? L'analogia è un modo carino di dire il letto di Procuste, però io preferisco il letto di Procuste, se devo essere onesto, perché di fatto il problema è quello. Allora, ora è un problema, questo diciamo che si è capito più o meno da tutti i punti di vista. Non è casuale che sia un problema, né è casuale il fatto che io lo adotti, perché so che è problematico, nel senso che Moran vi dice delle cose che voi non avete mai pensato in vita vostra. E quello è uno dei punti centrali sui quali lavorare, perché come abbiamo detto il pensiero è non così ovvio come pare, nel senso che noi pensiamo certe cose, spesso e volentieri le pensiamo perché c'è un sapere a monte che ce le fa pensare, ci sono dei quadri di riferimento, no? Cioè, Goffman per esempio parla dei frames, delle cornici, le traduciamo noi, sono cornici che ci spingono ad aspettarci cose, che generano aspettative e quindi alle quali noi rispondiamo, che lo sappiamo o meno, in modo quasi automatico, quasi spontaneo. E questo per uno che pensa professionalmente non va bene, perché una delle cose che vengono col pensiero professionale è il costante interrogarsi, chiedersi perché, di cose che invece sembrerebbero ovvie. Ve l'ho detto dall'inizio, l'ovvio è il nostro grande problema, perché l'ovvio ha una sua funzione di vita centrale. L'ovvio mi permette di passare il mio tempo senza interrogarmi costantemente. Non è detto che tutti debbano interrogarsi, ognuno fa le sue scelte. Il mio punto di vista è che uno che viene all'università una certa tendenza all'autointerrogazione dovrebbe averla, perché sennò non capisco che sta a fa qua. È chiaro che io non è che fermo l'uomo per strada e dico allora lei perché non si interroga, anche se volendo potrei, visti i risultati della mancanza di autointerrogazione, lo potrei fare, però lasciamo perdere. Ma quando voi siete qui c'è un sistema d'aspettative, c'è una cornice anche qui, no? La cornice è che c'è qualcuno che vuole imparare e qualcuno che dovrebbe poter insegnare. Allora però, se questo discorso non lo facciamo, è un problema, perché voi imparate in modi ciechi. Non è casuale che Moran parli dell'intelligenza cieca. È questo che va l'accecamento paradigmatico, è questo. Ovvero sì, ci sono delle cose che per voi sono ovvie e non vi chiedete perché. E non c'è nessun motivo per cui non chiederselo. Come non c'è nessun motivo, spesso e volentieri, per cui lo siano. Tra l'altro, tenete presente che oggi come oggi la costruzione dell'ovvio è affidata in linea di massima a delle istanze, a delle agenzie che sono controllabili, perché l'ovvio oggi noi lo facciamo con i media, mica con altro. Non è, avrete sentito dire, che basta che tu ripeta 200 volte la stessa cazzata e quella diventa vera. Questo è il problema. Dopodiché tu non ti chiedi più perché è così, ma lo dai per scontato e sei fottuto, perché non ne esci più da questa situazione. Ma la nostra vita politica è tutta così, tutta una serie di affermazioni apodittiche che se uno appena appena dice ma perché dovrebbe essere così, silenzio di tomba, perché non c'è un perché te l'hanno detto perché fa comodo, e ovviamente lo possono dire quello, ma non te possono pure manco spiegare per quale ragione. E questo l'abbiamo visto con l'economicismo in modo estensivo. Perché devo avere un'azienda sanitaria locale? Parliamo. Se voi andate a prendere i dati, i famosi dati che tutti invocano, vedrete benissimo che le stesse aziende non hanno queste performance eccezionali. Bisogna vedere chi porta a casa che, se vogliamo ragionare in questo campo, ma a me quello interessa il meno. Quello che mi interessa è che uno, quando gli fanno sti cambiamenti del 4 all'8 sotto il naso, si domandi perché. Per quale ragione io dovrei dare una veste aziendale a delle cose che non lo sono mai state, perché abbiamo sempre sbagliato prima, può anche darsi, ma vorrei chiarirla sta cosa, no? Discutiamone. Se poi sono convinto che è giusto, chapeau, non c'è problema. Ripeto, io non è che voglio convincervi di nulla, vorrei solo che voi aveste delle opinioni fondate, non un sentito dire mi dicono, si dice, gira voce che, queste cose, perché quelle all'università non le accetto. Allora tu devi essere in grado di giustificare perché. Al di là della perturbazione mediatica, però, c'è il problema che tirava fuori il vostro compagno, che è il problema sul quale si focalizza Morà, ovvero sia che il nostro modo di pensare a monte si affida a delle strutture di significato. Perché, come abbiamo visto con Weber ripetutamente, non c'è un significato là fuori. Le cose non significano da sole, come diceva il positivismo, parla il dato. E che dice il dato? Boh, una beata mazza di niente, dice il dato. Perché il dato da sé non vuol dire nulla, il dato se non lo inquadri in una prospettiva teorica non significa niente. Lo sciopero. Che cosa significa in sé lo sciopero? Gente che si astiene dal lavoro. Dopodiché, è positivo, è negativo, è giusto, è sbagliato, è una rottura di palle, non si poteva fare diversamente, era un modo per lanciare un... Tutto questo dipende dall'ottica con la quale lo vedi. Se tu stai scioperando, per te è la cosa più sacrosanta del mondo. Se tu sei quello che sta in fila sul treno perché hanno bloccato la stazione, sei incazzato come una bestia. Lo sciopero che mi dice in questo caso? Niente. Questo è il punto. Il dato in sé non significa niente. Cioè, mi dite, buttano cifre lì come se no, ah, c'è il 9% di... E allora? Che vuol dire in sé il 9% di? Niente. Quindi il dato, se non lo inquadri in una qualche cornice che gli dia senso, non significa nulla. Questa cornice la devi conoscere, perché se no continui a essere utilizzato dal dato, non lo stai usando tu, ti stanno usando grazie al dato. Allora, il problema è che queste cornici tendono ad assumere un'esistenza indipendente. Cosa dice Simmel? Simmel parla della forma e della vita, l'avrete sentito dire, no? Ecco, le forme di Simmel in un certo senso sono questo, ovvero sia il fatto che certi comportamenti, certi valori, certe istituzioni, certi oggetti sociali tendono ad assumere una loro esistenza indipendente. Oggi noi con l'economia siamo esattamente in questa situazione. Oggi le leggi dell'economia, delle quali tutte sentiamo parlare, sono delle leggi che mirano a preservare l'economia, non a far star bene la gente, perché la povertà aumenta, lo scarto di redditi aumenta, la fame nel mondo aumenta, ci sono le guerre, c'è tutto quello che non dovrebbe esserci, ma l'economia si fa gli affari suoi. E a noi degli affari dell'economia che cosa ce ne frega? Perché l'economia teoricamente dovrebbe essere uno strumento per i miei interessi, non per i suoi. O no? L'economia dovrebbe essere un modo per fare benessere che dovrebbe essere generalizzato e distribuito nella società. Questa era l'idea qualche secolo fa. Oggi come oggi l'economia è il modo per far guadagnare al 10% delle famiglie del mondo l'80% del reddito disponibile. A me non sembra una cosa così equa, né così intelligente, né così giusta. Ognuno poi la vede come gli pare. Se fate parte del 10% probabilmente sarete molto contenti, ma di nuovo il dato, come si vede, non significa un tubo, no? Vi ricordo che la saggezza giapponese cosa dice? Quello che il bruco chiama catastrofe, il resto del mondo chiama farfalla. Quindi, anche lì, qual è il dato? Dipende da dove sei. Vi faccio presente che quando Einstein parla di relatività dice esattamente questo. Vuol dire che l'osservazione dipende da dove sei. Se sei su un oggetto che viaggia alla velocità della luce, per te tutto il resto è fermo. Che volevo fare? Quello è il punto. Dove sono io? Questo mi serve di sapere per poter capire le cose. Un parco nuovo di disturbi, tutti inediti, che bello. Sono contento. Allora, quindi capite che parlare del dato e avere questa forma di adorazione del dato che abbiamo noi è una scorciatoia per non confrontarci col nostro problema più serio, ovvero sia quello che noi non sappiamo pensare. Non vogliamo gli strumenti, se ce li danno ci incazziamo, perché questo ci forza a cambiare dei punti di vista, ci forza a renderci conto che abbiamo fatto delle cose in modo quasi automatico, nella stupefazione, senza coscienza, che possono essere cose censurabili, che possono essere cose brutte, che sono cose stupide, spesso e volentieri. Questo è il grande problema. Io lo so che è seccante, è destabilizzante, però siete all'università, non ve ci ho portato io qua dentro. Quindi fare i conti con questo vuol dire mettere in dubbio tutta una serie di piccole cose. Saprete, forse, non so se ve l'ho detto in una delle tante lezioni, che uno dei modi peggiori, diciamo più efficaci per mettere in crisi questo sistema è il famoso domandare perché. Tant'è vero che Wittgenstein, in una delle sue note più intelligenti, cosa dice? Che crescere significa imparare a non chiedere perché. Questo è il grande problema. Il motivo è tutto lì, perché il bambino, il famoso bambino del re nudo, il bambino non se lo pone il problema, dice: oh, il re è nudo. Tutti gli altri no. Perché? Perché loro hanno delle strutture mentali che li portano a compensare la realtà in nome di quello che ritengono dovrebbe essere. Ok? Ed è lo stesso bambino di cui parlava Pascoli, questo l'avremmo probabilmente detto, il fanciullino di Pascoli, che anche se il fanciullino è brutta come parola, va bene, ma non è senz'altro l'adulto rincoglionito con i bermuda a fiori. Il bambino di Pascoli è quello che guarda al di là delle convenzioni, al di là dei quadri mentali, perché sono i quadri mentali che ci obbligano spesso e volentieri a fare cose, a ritenere che si dovrebbe, a comportarci come se, tutto questo. Se non mi capite, fermatemi, se no è inutile. Quindi questi quadri mentali li impariamo crescendo. Noi da grandi siamo molto meno intelligenti dei bambini, o perlomeno molto meno percettivi, mettiamola così. Vediamo una realtà che è sempre più strutturata secondo i criteri di cui parla Weber, che ci hanno detto che questa stanza serve a fare delle cose, ci hanno detto che quell'oggetto serve a fare delle cose, non altre, e quindi noi togliamo dalla realtà sta stanza, ci si guardano i film, ci si sente lezione, non ci si balla, non ci si fanno i gruppi di lavoro, non ci si cucina, non ci si dorme. Perché? Mistero. Perché no? Tu sta scritto. Tu sta scritto che quella che è a casa mia mi hanno detto che la cucina deve essere la cucina. Perché? C'è un motivo, sceso Dio con le tavole pure lì, ma ha detto lui, no? Tutto questo è semplicemente una convenzione. La posso accettare perché va bene, ma lo devo sapere. È ovvio che lì c'era la cucina e quindi me ce l'hanno messo il gas, l'acqua, tutta una serie di cose. Ma ok, se accetto di farlo va bene, ma non è che ci sia una necessità oggettiva nel fatto che quella è la cucina, perché l'architetto ha pensato che fosse la cucina, però c'è una bella vista e ci voglio fare il mio studio, che volevo fare? Una strage? No, cambio, però devo poterlo fare. Quando ho detto che io devo poter pensare per poter fare, e questa è una cosa che credo che il nostro governo del fare dimostri in modo lampante, che se non pensi non fai, o fai pena, ma comunque per poter pensare, e poi per poter fare devi pensare. Se non sai pensare, non fai. Quindi il tuo problema è che tu devi sapere che non è detto che sia così. Non è detto che quelle idee che ti hanno dato siano necessariamente corrette. Non è detto che siano sempre corrette. Perché la saggezza è questo, la saggezza è sapere quando scartare dalla norma. La norma è comoda, o vogliamo dire che è comoda? È comoda. Non è casuale che tutti cerchiamo sicurezza, tutti cerchiamo affidabilità, tutti cerchiamo certezza, tutti cerchiamo ste parole, non è che le cerchiamo per caso, le cerchiamo perché ci terremmo. Ma se io ragiono con il famoso criterio ETET, posso pure rendermi conto che se una norma è giusta lo sarà 95, 96 volte su 100, ma ce ne sono 4 che non ci rientrano. La saggezza è capire quando sono in quelle 4 volte che mi dovrebbero far ragionare diversamente e quando invece posso andare con la norma, perché è rassicurante andare con la norma. Questo è il problema. E noi sappiamo che l'uomo vuole essere rassicurato perché non ha un fondamento. Ontologicamente, tanto per usare qualche parola universitaria di tanto in tanto, l'uomo è S-trattino fondato, non c'è un fondamento. Non so perché sono qui, non so che cazzo farò domani, non so se ci sarà un domani, tante cose non so. È ovvio quindi che io mi aggrappi, è ovvio che la mia cultura, soprattutto la nostra, perché vi ripeto, ci sono culture nel mondo che sono completamente diverse da questa, e sarebbe opportuno che ve le andaste a annusare, perlomeno. Ma la nostra cultura è terrorizzata da queste cose, la nostra cultura, come dicevo all'ultima lezione a ambiente, cerca l'atomo come il Graal. Non è casuale che poi quando salta fuori il Graal tutti andiamo, no? Basta che Dan Brown scriva il libro col Graal e ne vende 80 milioni di copie. Non è casuale anche quello. Lo cerchiamo perché lì ci dovrebbe essere la soluzione. Quello ti cura, ti fa rimanere giovane, in eterno, immortale. L'atomo ti dà un fondamento, il rassicurante mattoncino di cui scrivono quelli che scrivono degli articoli folli sui giornali. Quando lo trovi ti accorgi che non era per niente quello che ti immaginavi, che era una specie di catastrofe, perché mo' hai trovato l'atomo e devi pure vedere. Vi ricordo che una delle cose carine che dice il nostro povero Signore Gesù Cristo: aprite, bussate e vi sarà aperto, poi però dovete entrare. E quello è il grande problema, non è tanto il bussare, è che poi quando t'aprono non è che gli puoi dire: scherzavo, me ne vado. No, è lì devi entrare, E so dolori, perché poi ti accorgi che tutto quello che ti immaginavi non era. Guarda, l'atomo non è il mattoncino, l'atomo è, boh, non lo so che, particella, onda, c'è una sostanza, non c'è una sostanza, energia, è materia, non lo so. Questi sono i grandi problemi, capite? Allora, se io non so questo, come faccio a ragionare in termini di out-out? Quando io chiedo all'atomo cosa sei, quando chiedo alla luce cosa sei, non lo so. Molti studiosi pretendono che sia un'onda, molti studiosi pretendono che sia una particella, molti studiosi dicono che è contemporaneamente un'onda e una particella. Questa, quella che voi accendete a casa senza pensarci, quella ovvia, non è ovvia per niente. Quindi se io non riesco a stabilire manco cos'è una cosa così ovvia, come il sole, le lampade, come faccio a stabilire qualcos'altro? Non so domande difficili, so scomode, questo sì, ma non so difficili. Con che criterio io salgo in qualunque, su qualunque cattedra e dico cose, quando non so chi sono, non so cos'è quello, non so cos'è l'acqua che bolle sul fuoco, non so un tubo di niente, però mi ergo e giudico. De che? Chi? Capite? Allora, il problema, come vi dicevo, è se lo trasponiamo alle strutture di comprensione della realtà, che ci sono dei casi in cui io devo chiedermi: vanno bene le strutture di comprensione che ho? Perché la realtà è anche altro. Sono soddisfatto della lettura che do usando gli strumenti che mi hanno dato, o ne voglio un'altra? Questo è il modo in cui si fa ricerca, ragazzi, non ci sono altri sistemi. Il modo in cui si cresce è questo. Quando psicologi, mitologi e tutti gli altri parlano dell'uccidere il padre, parlano anche di questo. Non è che devi per forza piare il coltello e finirlo, sto povero uomo, però devi dire che quello che ti ha detto forse è sbagliato, che simbolicamente equivale. Ti devi liberare da quello che ti hanno tramandato, ci devi provare, questa è la questione. Allora ti interroghi e, se è il caso, cambi. Lasci le strutture rassicuranti e vedi altro, provi a vedere se c'è altro. Allora lo zingaro non è necessariamente quello che devo piaccarci, scacciare, abbattere, eccetera, eccetera. Potrebbe essere altro. Questo è il punto. Ma se io queste strutture mentali invece non le voglio prendere in considerazione e lascio loro questa realtà fittizia che si autoattribuiscono, sono fottuto, perché penserò come tutti gli altri. Quindi anche l'unico modo nel quale io potrei essere differente dagli altri non si verifica, perché pensiamo tutti uguali, pensiamo tutti per luoghi comuni, per frasi già fatte, basta sentire la televisione. Cioè, ormai io quando sento qualcuno che dice fai la cosa giusta mi strapperei i capelli se ce l'avessi, perché lo dicono tutti, un continuo, che cazzo significa? Che vuol dire? Tutti sti slogan che continuano, se voi li aprite un attimo, dentro non c'è niente. Servono a nulla, solo a rincoglionirvi o a cercare di rincoglionirci in generale. Quindi poter saper pensare è esattamente il primo step per poter studiare, per essere un uomo indipendente, per avere una cultura soggettiva, forse per essere felici. Tutto questo è a monte, perché tutte queste strutture della noologia di cui parlavamo poi si coordinano e formano un paradigma. Il paradigma è molto più complesso di quello che abbiamo detto finora, evidentemente, no? Il paradigma non è semplicemente Copernico, per carità. Però, se voi prendete Copernico e cominciate a guardarlo, vi accorgete che gli aspetti di quel paradigma sono tutti coerenti. Come era coerente il paradigma tolemaico, no? Il paradigma tolemaico, l'avevo detto, era perfetto per noi, perché ci dava il fondamento. Quando noi cerchiamo, troviamo quello che stavamo cercando prima, non troviamo altro. E non è casuale che Copernico arrivi quando c'è la rivoluzione scientifica, quando c'è la fine della religione, quando cominciano a non valere più i vecchi quadri di riferimento. Copernico arriva e ci mette nella posizione che era quella che probabilmente non poteva essere diversamente. No? Però di fatto noi oggi non è che sappiamo molto meglio di prima dove siamo, perché pure quando andate a prendere famose teorie cosmogoniche attuali, vi parleranno pure del Big Bang, che è tanto carino. Ma lascia il tempo che trovo pure la spiegazione del Big Bang, già ve l'ho detto. cioè che c'era prima, dove era l'atomo, dove c'era tutta la materia dell'universo, che insomma ci vuole una certa fantasia per immaginarselo, un punto, ho capito, ma chi ci ha messo in questo punto, cioè, chi era quello che stringeva il tutto, faceva diventare appunto, e poi dopo che succede, dove andiamo, com'è che c'è questo spazio che si amplia, che c'è oltre, non lo so, non lo sappiamo, ne parliamo come se fosse ovvio, ma pensiamoci un attimo prima. Dov'è la nostra galassia? C'è un buco nero al centro della nostra galassia? Può essere, non lo sappiamo, non sappiamo un tubo di niente. Però ci diciamo tutte cose come se fosse ovvio, le quali hanno solo un effetto, anzi due. Uno, ci rassicurano, e quindi sono più o meno la famosa storia del carro di Thor, no? Sento il tuono e dice quello è Thor che passa col carro. A me piace di più che non c'è un buco nero al centro della nostra galassia, che non è che mi affascini particolarmente come soluzione, né come idea. No, quelle almeno erano delle spiegazioni poetiche, le nostre manco più quello. E qui il grande problema, il disincanto. Non è che il mondo non è più incantato, il mondo sta benissimo come sta, siamo noi che siamo grigi. E siamo grigi perché ragioniamo sempre di più con delle fasi e delle visioni prefabbricate. E se tutti vediamo nello stesso modo, è una noia mortale. Se non riconosciamo al mondo la dignità e il fatto di essere polifunzionale e polisemantico, ci rompiamo le palle in un modo atroce. Il mondo è noioso, ma non perché lui è noioso, è perché siamo noi che siamo noiosi. Capite? Perché noi non sospettiamo mai che possa accadere altro, non sospettiamo mai che dietro quella facciata che ci abbiamo costruito sopra ci sia del diverso, che le cose possono andare diversamente. Che dice Mora? L'inatteso è la porta di Dio. Quello è il problema. Se io sono sempre convinto di sapere quello che arriverà, Dio non lo troverò mai, ma me romperò i coglioni tanto nel frattempo, nell'attesa mi sarò fatto due palle come caciotte. Allora perché voglio tutta sta certezza? Nell'arte della vita lo dice molto chiaramente Bauman, il trade-off è tra libertà e sicurezza, e noi oggi stiamo andando verso la sicurezza, ma la sicurezza in sé è una noia mortale. Figuratevi una vita nella quale non succede mai niente di diverso da quello che voi vi aspettate che accada. T'ammazzi, pure rapidamente. Vi faccio presente che non a caso, e questa ovviamente è una cosa che buttavo lì senza pretese scientifiche, ma non a caso, dov'è che ci sono il maggior numero di suicidi in Europa? Nei paesi scandinavi. Vabbè, c'è poco sole e siamo d'accordo, ma c'è anche molta, molta, molta organizzazione, buona organizzazione, nel senso che nei paesi scandinavi se stai male te portano in ospedale, se c'è un problema te lo risolvono, gli imprevisti sono pochi e gli imprevisti pochi portano alla depressione, che se tutto deve essere uguale, ma chi lo vivo a fa? Che senso ha una vita tutta uguale? È allucinante. E lo sapete benissimo che la vita non è tutta uguale, ma soltanto nella storia proprio quella bassa, no? Quella di tutti i giorni. Quante storie di rapporti di coppia conoscete che cominciano a un certo punto? Tu frequenti uno o una per anni senza notarlo, poi un bel giorno poi dici, cazzo, questo però non l'avevo mica notato. Pensa. Perché? Perché hai cambiato occhi, hai cambiato occhiali. E quindi dall'amico o dal conoscente improvvisamente trovi un marito. Non è un cambiamento? Non è ovvio che quindi le cose sono così? Non è naturale che tutto quello che tu fai e che ti sembra perfetto possa essere migliorato? Sì? Esatto. Ma il problema, la maschera, dice il vostro collega, ottima osservazione, ma il problema, come abbiamo visto e com'è, perché sennò sarebbe semplice, è che sta maschera ci serve. No, ci serve proprio, come dice Simmel, vi ricordo, il primo a priori cosa dice? Che noi conosciamo l'altro attraverso una tipizzazione. Perché? Perché c'è un problema di misura. Di nuovo, io non posso accettare tutta la diversità dell'altro. Questo è il punto. Io non sono equipaggiato. Prendiamone atto, io non sono equipaggiato, non gliela faccio. Ecco perché tendiamo ad andare verso la sicurezza e ci chiudiamo. Perché quando arriva il diverso, a me mi terremota. Brutto sto verbo. Vabbè, comunque, mi sconvolge, ok? Allora che faccio? L'altro lo travesto. Se traveste un po' lui, un po' lo travesto io. Perché si traveste lui? Perché pure lui non sa chi è. Ricordatelo, cosa dice Simmel, cosa dice Schlegel? Noi siamo frammenti di noi stessi. E quindi cerchiamo di darci una forma. anche per vivere con noi stessi, perché altre cose, alle volte se no facciamo cose che non capiamo, le famose derivazioni di Pareto, no? Mi ricordo, tutto torna. Allora io già mi do una maschera da solo, tu a cui sta maschera non è sufficiente, me ne dai un'altra, me la confermi, me la costruisci, me la intensifichi, alla fine io sono quello che tu conosci, finché sta maschera non segrepa, perché segrepa, no? Ho parlato della canzone di Billy Joel, The Stranger, l'altro giorno con la classe. Cosa dice? Che stai vicino a uno che ritieni di conoscere, un bel giorno te giri e c'è uno che un estraneo perfetto che te li accaccia in faccia. Ecco, quello. Ma stava sempre lì. Non è che era andato da un'altra parte, non è che c'era. E questo ovviamente come lo capisco? Lo capisco quando ragiono in fase inclusiva, quando sono capace a ragionare in termini et. Perché altrimenti o lo conosco o non lo conosco. Lo conosco. E sono fottuto. Perché arriva il momento in cui non lo conosco più. E stava sempre lì. Era sempre lui. Capite? Il problema della trasparenza, della chiarezza e della verità, che verità soprattutto è un termine che in televisione è insopportabile, ad esempio Smallville.
Sì.
Ecco, Smallville, se volete fare una tesi in futuro, pensateci, ma è un testo sui problemi della verità. Questo vuole la verità e non ci riesce, mente sempre, perché tu menti sempre. Per preservare gli altri, lui è buono, caspita se è buono, meglio di così, Superman, no? Pezzo di pane. Però non puoi non mentire. Ma perché? Perché non sai. Capite? L'idea famosa, l'idea cartesiana delle idee chiare e distinte è una bufala grossa come una casa. Tu puoi essere chiaro e distinto se ti conosci. Tu ti conosci? No. Ecco. Fine. Noi siamo conscio e inconscio. Siamo consapevoli a tratti. Abbiamo dei meccanismi che esorbitano dalla coscienza, ragazzi. Io non credo che voi abbiate mai ragionato su questa storia, ma quando vi ho detto che tu nasci e diventi cosciente dopo 6 mesi, questo significa un sacco di cose. Vuol dire che tu per 6 mesi non esistevi? Non credo, eri lì. Imparavi. Quindi c'è qualcosa che sfugge all'io. L'io, i grandi filosofi dicono, è un crampo della coscienza. L'io è uno strumento fondante per noi, senza io avremmo dei grossi problemi, ma è un altro di quelli che rientrano nell'analogia. Io non posso santificare il mio io, perché il mio io non sono io, non sono tutto. Tant'è vero che Nietzsche, in uno dei passaggi più intelligenti della sua vita, cosa scrive? Esiste il piccolo io e il grande io, che è quello che la psicologia chiama il sé, quello che il Tao chiama il Tao. Tutte queste cose qui, non è casuale che da 5.000 anni la gente ce le ripeta, ma noi non ci pensiamo mai perché sono scomode. No? Perché io, ma io che? Quando? Di nuovo, un'esperienza che provate tutti, il sonno. Ci sono alcuni vostri colleghi in fondo che lo stanno sperimentando proprio adesso. Allora, dove sono io quando dormo? Dove sono? Dove vado? Non è una domanda qualunque, eh? È una domanda importante, è una cosa che fate tutti i giorni, ripetutamente per di più. Però la facciamo con una serenità assoluta, senza porci nessun problema. Dormi, scompari, sogni delle cose inaudite, te svegli, te svegli, urli, mugugni, picchi, rimani come un ciocco lì, poi a un certo punto, puff, rieccomi. Voilà. Ecco, ne vogliamo parlare o no di questa cosa? Perché è questo che fa lo stupore. La meraviglia del mondo è questa, non è altro, non è l'astronave degli alieni, per carità, sarei pure curioso, ma è tutto il resto che è divertente. Il fatto che non sai dove sei, che leggi delle cose e ti chiedi, ma cazzo, può essere vero? Non so se avete mai letto Castagneda, o se avete letto Jodorowsky, o se sapete qualcosa della teoria del sogno lucido, ma ci sono culture e culture che sul sogno e sul sonno hanno costruito. E il grande problema, come sempre, come già diceva il grande Shakespeare, è quando dormo e quando sono sveglio. Questo è il punto. Può essere che in quel momento sono qualcos'altro del quale non riesco a prendere consapevolezza, ma se potessi. Gli sciamani, le tecniche dell'estasi, ci sono miriadi di dimensioni del nostro mondo che noi abbiamo tolto, tutte. Una rottura di palle della nostra cultura da questo punto di vista, una noia mortale, ma vi faccio anche presente in modo un tantino blasfemo che la cosmologia e la mitologia cristiana è di una noia mortale. Ma volete mettere gli dèi ai santi? i santi sono noia bestiale, no? Come dice anche sempre Billy Joel, che da questo punto di vista ci ha pensato sopra parecchio, cioè preferisco ridere coi peccatori che rompermi le palle coi santi. I santi sono noiosi, una noia bestiale, ma poi fa tutta una cosa sempre sul sacrificio, la sofferenza, non c'è uno che ride mai. Dio santo, mandatevi a leggere gli irlandesi, i greci, i mesopotamici, erano favolose quelle cosmogonie. Quelle erano veramente una cosa, dice, aspita, evviva. C'ho Zeus che per trombarsi una si inventa di tutto. Si trasforma in cigno, diventa pioggia dorata, il toro, pia quell'altro, lo sposta, evviva! Che bello! Ecco, noi siamo sempre quelli, una noia bestiale, ripeto. Quindi, come ci è arrivato Zeus?
Intanto stavo parlando dello stupore.
Il sonno, oh ecco bene, quindi dicevamo, il problema del mistero e della meraviglia è quotidiano. È quotidiano, è negli occhi dell'altro, quando l'altro ti guarda e vede una cosa che tu di te non immaginavi. Oh, non è poco. Non è solo un problema, uno, nessuno e centomila, è anche il fatto che l'altro ti aiuta a capire chi sei, e qui andiamo nella famosa dinamica del riconoscimento, della quale abbiamo parlato estensivamente. Io da solo, per quanto io possa essere egocentrico e narcisista, non mi conoscerò mai, perché io ho una serie di paletti molto superiori a quegli altri normali della conoscenza, cioè quelli più quelli miei, per cui non lo so, non saprò mai chi sono se non arriva uno e me lo dice, guarda che sei pure una merda, davvero, io. Pensaci, hai fatto questo, questo e quest'altro, no, hai ragione, allora non è una merda pure te, ok, allora non parlo più. Ma posso andare da uno e dire, senti, tu sei una merda come me, che vogliamo fare? Parliamone, no? Non posso dire, ah, tu sei una merda, perché quello che dice, tu invece chi saresti? Come, no? La famosa storia di chi scaglia la prima pietra, tutte quelle cose lì. Anche quelle noi le prendiamo sempre come se fossero delle frasette, ma non sono frasette per niente, ne basta una per ragionarci sopra un semestre. Perché da quella semplice frasetta vengono tutta una serie di considerazioni, problemi, disastri, aporie, succede di tutto. Che ora è? Quasi le due? Ok, allora direi 5 minuti di break, poi vedete se vi viene in mente qualcos'altro. Se c'è la specializzazione, l'iperspecializzazione, com'è che ci sono tribù? Per forza che ci sono tribù, voglio dire. Se adottiamo un altro modo di ragionare sulle cose, le tribù sono in qualche misura un aspetto compensativo e patologico del nostro modo di vivere, no? Perché dunque noi abbiamo detto, e vi ripeto, che a livello di concezione antropologica abbiamo un problema. Ora, concezione antropologica, vi ricordo, è il modo nel quale noi immaginiamo cosa vuol dire essere uomini. Noi da millenni, ma poi dalla sistemazione cartesiana, cosa diciamo? Siamo uomini perché siamo razionali. Quindi nel nostro immaginario più o meno consapevole, l'uomo è tale perché è razionale. Tutto il resto no, non serve, è deleterio, fa parte della res extensa, quindi è una serie di istinti che derivano da circostanze fisiologiche, da circostanze meccaniche, cioè tutte cose che non hanno nessun valore in sé e andando avanti non possono che diventare residui. Come vedete, le tracce della nostra cultura tornano, no? Che cosa dice Pareto? Che tutto questo si chiama residuo, non a caso, perché da una parte diventiamo razionali e dall'altra rimangono le scorie. Questo genera delle aspettative. Quando vi dico che dobbiamo unire le varie cose che vi insegno, intendo questo. Non è che il sistema delle aspettative sta da una parte, Cartesio sta dall'altra. No, io capisco le conseguenze di una scelta vedendo cosa questa scelta porta. Porta aspettative. Cosa mi aspetto io? Di essere razionale. Perché io ritengo di essere uomo. È abbastanza evidente, no? Dov'è il problema? Che è un'aspettativa che non ha nessuna speranza di verificarsi. Solo questo. Quindi genera frustrazione. Se io parto che sono razionale e sarò sempre razionale e nella mia vita pratica non sono quasi mai razionale, perché vi ricordo che già diceva Pareto l'8% delle azioni logiche e il 92% di non logiche, Io come faccio a conciliare la mia prassi di vita con quello che dovrei essere? Non posso. Quindi le poche volte che riesco a essere razionale sono appena all'altezza di quello che dovrei essere comunque, quindi non sono soddisfatto. Tutte le volte che non sono razionale mi sento in colpa perché non sono razionale, quindi se anche sto bene, non sto mai tanto bene quanto potrei. Se avessi un immaginario che mi dice tu sei razionale e non razionale, che tu sei sapiens e demens, come dice Morin. Se io posso esserlo, lo sono a cuor leggero, senza sensi di colpa, senza tutti i corredi che la nostra cultura continua a mucchiare su queste situazioni, giudicandole da un punto di vista irreale. Noi non siamo soltanto razionali. Abbiamo visto il cervello triunico, MacLean, le intelligenze multiple di Gardner, tutta una serie di cose che non fa che dirci siamo anche altro. Io con dei colleghi tempo addietro scrissi un libro che si chiamava L'Io Ulteriore, che voleva dire esattamente questo: c'è sempre altro, noi siamo sempre altro. L'uomo è splendido per questo, perché non è mai in nessun momento della sua vita solo quello che è allora. Può essere sempre altro, nel bene e nel male, evidentemente, se no avremmo la sindrome di Hollywood in pieno sviluppo. Ma l'uomo è così, è sempre qualcosa di diverso, è sempre un equilibrio tra angelo e demone che lo rende mediano. Ma questo è un equilibrio dinamico, come vi ho detto, e qual è il simbolo di questo equilibrio dinamico? La spirale. Non è che me lo sono inventato io, non è che ho chiamato il libro il nome così perché mandava, perché quello è così, che la spirale è quella che ci spiega come mai, seppure continuo a vedere la stessa persona tutti i giorni, a un certo punto, a un qualche piano della spirale, sempre quando lo incontro, improvvisamente non è più lui ma è un altro. La spirale è ripetizione e cambiamento, perché tu giri ma stai sempre su un piano diverso. Quindi verifica, descrive, spiega la realtà. Vi faccio presente che la svastica è una spirale. Quando tu la muovi, la svastica è una spirale. L'intuizione simbolica della nostra razza, della nostra specie, lo ha sempre saputo. I labirinti sono fatti nella gran parte dei casi a spirale, c'è tutta una lunghissima storia di spirali nella nostra vita che sarebbe opportuno riprendere in pugno, perché le spirali sono una figura fondamentale, sia per salire che per scendere. Siccome noi non stiamo mai fermi, direi che ci definiscono in modo perfetto. Allora, se io ho questo immaginario dell'uomo che è appunto quello di invece un essere razionale, utilitarista, economico e tutte le stronzate che ci stiamo raccontando da secoli, questo genera costantemente tensioni nel mio interno, no? Ovviamente io non sono mai quello che dovrei essere. Più questo sollen, questo dover essere, si specifica e diventa stretto, e più io mi sento compresso. Allora, prima ero solo razionale, ok, possiamo pure starci, c'era spazio per Newton che era un genio ma che non era tutto razionale. Poi sono diventato razionale utilitarista e già lì abbiamo cominciato a vedere il problema dell'ambiente, come vi dicevo, no? Se sono utilitarista vuol dire che il mondo esiste per servirmi, cosa sulla quale potremmo discutere, no? Uno dei tanti assiomi di cui parliamo, dice, beh, se sono cancelliamo dal pianeta 1500 specie l'anno, come se fosse un dato così, no? Come se la benzina aumentava dei 5 centesimi. Io mi sono perso 25 specie oggi, ma che diritto avrei io di cancellare delle specie dal vivente? Per chi me l'ha dato? Le tavole della legge? Posso pure accettarlo per i cristiani, e tutti gli altri? E perché dovevano cancellare le specie di vita degli aborigeni della foresta degli Amazzoni che non sono cristiani e che stanno tanto bene come stanno, o perlomeno pare, o non posso certo deciderlo io? Domande che, come dire, stanno a me. Ad ogni modo, dicevamo, utilitarista, poi sono diventato pure economicista, peggio che andare di notte, non solo l'utilità, ma pure un'utilità economica, monetaria, proprio astratta. È chiaro che più mi specifico in questi termini, più perdo me stesso. No, vi lessi, se vi ricordate, quella frase di Robert Kennedy sul PIL. E noi continuiamo a parlare del PIL come se fosse un criterio affidabile di qualcosa. È evidente che non significa un tubo di niente, no? Non significa un cazzo il PIL, che vuol dire? Niente. Lo sappiamo perlomeno da 40 anni, se non voglio andare a risalire alla genesi dello strumento, ma noi continuiamo a ragionare con oddio, il PIL è cresciuto solo dell'1,1%, allora siamo tutti più contenti dell'1,1%? Non mi sembra. Che vuol dire sta frase? Sarebbe legittimo pensare che qualcuno un bel giorno alzi la manina e chieda: ma de preciso, che intende lei quando mi dice queste cifre? Faccio presente che se continuano a dire stupidaggini è anche perché non c'è nessuno che alza la manina, perché come dire, i giornalisti sono diventati dei supporti viventi per microfoni, ma non c'è uno che ti sente dire cose. L'altro giorno c'era in televisione un leghista, che non mi ricordo manco più chi fosse, che diceva che i nostri parametri di disoccupazione giovanile sono in media con l'Unione Europea. Ma de che? Non è vero per niente, noi abbiamo il 33%, quelli c'hanno il 12%, a casa mia, no? Basta leggerli i dati. Ma se nessuno te lo dice, tu che stai a casa, mica lo sai. Per cui tu arguisci che noi siamo bene. I nostri giovani non lavorano esattamente come quelli degli altri paesi, ma non è vero. Ci sarà qualcuno che dovrebbe dirlo? Oppure siamo al clima della balla in generale, uno dice qualunque cazzata gli passi per la testa e tutti accettano. Misteri, vabbè. Comunque, lasciando da parte questo, il problema, come diceva un altro, man mano che questa visione della ragione, e c'è tutta una serie di paragrafi sulla ragione del mio libro che avrete visto, ragione, ragionevolezza, ragione sensibile, ragione astratta, strapiombante, c'è tutto l'ira del Dio del mondo, ma quello è. Allora, man mano che questa ragione diventa sempre più astratta e strapiombante, non è più in grado di darmi degli strumenti di autoriconoscimento. Io con quella ragione non mi trovo. E so depresso. Quindi droghe, alcol, psicofarmaci, tutto quello che vi viene in mente sono tutta una serie di strumenti attraverso i quali io in qualche modo riesco a ristabilire un contatto con me stesso. C'è qualcuno di voi che conosce Bare Naked Ladies, per caso? Vabbè, è un gruppo canadese molto divertente che ha scritto una canzone che si chiama Alcohol, non a caso. E cosa dice? Alcohol, my favorite accessory. Ovvero si dice l'alcol, il mio accessorio preferito, la mia necessità della festa, l'unico che mi permette di essere quello che sono. Non è casuale. È così, perché tu parti con una tale montagna di cazzate su te stesso che quando poi vorresti comportarti diversamente non ce ne esci. Perché dice, ma io non sono così, no? E allora perché lo stai facendo? L'estraneo, la maschera, queste sono. Quando vi dissi, credo di averlo detto poi a lezione, ma oggi c'è sto culto dell'essere spontanei, dell'essere se stessi, dell'essere genuini, no? Queste cose da reality che fanno ridere i sassi perché te le dicono in un reality che è la sagra della menzogna, ma te dicono che nel reality sono veri. E qui Borges si farebbe tante di quelle risate che ne basterebbe la metà. Però, con quello che diciamo prima, chi è genuino? Cioè, tu il sabato sera quando esci e ti travesti, perché ti travesti, anche se non è carnevale, ma ti travesti, sei quello vero lì? E tutto il resto della settimana ieri? O chi sei quel giorno che non sei quello che eri durante la settimana? Cioè, quale sei tu di questi? E di nuovo, non è una cosa che non succede, cioè capita a tutti. Dipende dal ruolo, senz'altro, ma i ruoli sono in conflitto. Quello è il problema. Noi non stiamo vivendo o indossando delle maschere coerenti per le quali quello del lunedì mattina è coerente con quello del sabato sera. No, stiamo proprio da un'altra parte. Tu pensi e pensi come quello del lunedì mattina, vivi e vivi come quello del sabato sera. Dottor Jekyll e Mr. Hyde, non ci sei. Non sa mai dove sei di preciso, perché una parte di quello che è ci sei, sei tu, te riconosci, ma tante altre parti no. È lo stesso sera. Giorno e notte, da questo punto di vista, segnano ovviamente una scansione perfetta. No, non è casuale che ci sia sto ritorno dei vampiri. Tutti si interrogano su perché i vampiri. Che grazie al cazzo, è ovvio, no? E il vampiro è quella la parte. Quello è anche non vivo, meglio di così, come opposizioni non si riesce a trovare di più. Però è chiaro che noi lo cerchiamo perché è un modo per riuscire a capire più o meno chi siamo. Poi lo eufemizziamo, come fa Durò, come abbiamo detto più volte, l'avrete trovato nel libro. Eufemizzare che vuol dire? Vuol dire trasformare in qualcosa di meno cattivo, di meno pericoloso, di meno destabilizzante, no? Per cui tu prendi il vampiro de Twilight, che è un vampiro che te porteresti a casa, no? Carino, scintilla, per favore. Vampiro che scintilla fa risassi da un certo punto di vista, ma se tu lo guardi con l'ottica di quello che ne capisce un po' di più, nel senso che vedi il simbolo e vedi le procedure che stai applicando al simbolo, Ti rendi conto che il vampiro è passato da quello terrificante, nosferato, orribile, brutto, pavoso, a chi ha questo bellissimo creatura che è l'unica cosa che te non te sa tromba, perché se te trombasse te sfonderebbe, quindi è anche un signore. Ma voglio dire, cerchiamo di stare un attimo coi piedi per terra, perché non esiste, no? Che vampiro è quello? Perché noi ci spaventiamo e poi cerchiamo di reintegrare quello che ci ha spaventato rendendolo parte di noi, ma è una strategia che stiamo portando avanti da sempre. Quelli che ti dicono le fiabe per i piccoli sono pericolose, perché li spaventano, ma li vogliamo far spaventare prima o poi questi, prima che diventino adulti, oppure devono arrivare a 30 anni con la grande catastrofe, perché è quello il punto. Tu c'hai il mostro sotto al letto e tu da piccolo c'hai il mostro sotto al letto e sei terrorizzato dal mostro sotto al letto. Allora se leggi che c'è il mostro sotto al letto e c'è qualcuno che gli fa un culo così, sei contento? Quindi lasciamo che ci sia il mostro. Ma pure Shrek è partito che era cattivo, è diventato una noia mortale negli ultimi episodi, no? Il primo è decente, gli altri è diventato pure quello, rimacinato tutto quanto, la stessa melassa noiosa. Però il problema è questo, il problema è lì, è gestire il male. Non è casuale che vi abbia detto leggete la parte del diavolo, perché la parte del diavolo è quella, la parte del diavolo è il te orribile, e ce l'abbiamo tutti, nessuno escluso, non c'è qualcuno che è assolto, capite? Forse San Francesco, vabbè, e comunque a un certo punto prima era stronzo, pure quello. Quindi che succede perciò? Che se io sono questa specie di come dire, precipitato instabile, è chiaro che nelle prassi lo ritrovo, no? Per cui da una parte cos'ho? Ho i ruoli lavorativi che in accordo con le pretese sono limpidi, coerenti, poi si fa per dire, ma comunque sono, pretendono di essere limpidi, prevedibili, pieni di tutte le cose che servono, no? Per cui questo mi compete, quello non mi compete, 12 ore, 14 ore, 500 euro, tutta una serie di misure che ci piacciono tanto. E dall'altra parte so quello che non si sa più se c'è o no, perché la tribù da questo punto di vista, come forse avrete letto, è un problema. Che Maffesoli nel suo teorizzare non l'ha mai chiarita sta cosa, né può chiarirla, per cui nessuno glielo chiederebbe. Ma dove va a finire il soggetto con Maffesoli? Credo che l'abbiate letto a stufo, perché è uno dei temi che continua a tornare, me c'è più con Maffesoli da anni, litighiamo sempre, è una cosa antica oramai. Però è una soluzione, non c'è soluzione evidentemente, no? Perché è un problema di equilibrio. Allora, da una parte abbiamo prima il soggetto monolitico dell'Ottocento. Non so se avete visto i Buddenbrock che hanno recentemente fatto in televisione, se non l'avete visto scaricatevi e vedeteli, perché quello era il soggetto moderno. Il soggetto moderno era uno, monolitico, stabile, fisso, consolante. Le sue aspettative erano certezze, per cui lui tutte le mattine si alzava alla stessa ora, si metteva lo stesso vestito, faceva le stesse cose, c'erano i suoi rituali, tutte cose che facciamo spesso e volentieri anche noi, vi ricordo, no? La mattina quando ritorna il famoso io che non si sa dove è andato a finire, che fa? Per ritrovarsi fa sempre le stesse cose, quindi si lava i denti, oppure si fa il caffè, oppure guarda fuori dalla porta, oppure da mangiare al gatto, oppure si gratta, ma comunque sempre gli stessi gesti. E non è casuale, che sono gesti che permettono di rientrare. Da dove? Chi rientra? Domande che non ci facciamo, però stanno lì. Allora, questi gesti e questo io erano stabili. Poi è arrivata Freud, è arrivato Nietzsche, sono arrivati tutti quelli che si sono accorti che guardandosi non erano così limpidi e non erano così coerenti. Dice, io vorrei fare questa cosa che è brutta, perché la voglio fare? Se è brutta non dovrei volerlo, se fosse vero che sono razionale, limpido e coerente. Però la voglio fare. E com'è? Ecco, lì comincia a farti delle domande ingombranti. Allora, in certi esiti Maffesoli cosa dice? Il soggetto non c'è, il soggetto è soltanto una costruzione sociale, come dice Goffman, no? Il soggetto è il derivato di una situazione che lo obbliga a essere com'è in quel momento, ma quando esce è un'altra cosa, non c'è continuità. Ora, questo per me è un grande problema, perché io so cambiato tanto da quando ero piccolo, ma so sempre io. Noi, nella nostra biografia, nel nostro pensarci, siamo la prova costante del fatto che cambiamento e continuità coesistono. Cioè, noi siamo sempre gli stessi. Non è che se io mi guardo intorno o indietro non lo riconosco più quello che stava là. Ma non so più io. E questo, io non so se avete visto una cosa che si chiama L'ultimo nastro di Crap. Ragazzi, voi vi state perdendo la gran parte delle cose belle della nostra cultura. Io lo dico senza offesa, io le conosco, per cui non me ne frega un accidente. Però sarebbe opportuno Ci sono delle cose di una bellezza assolutamente stupefacente e voi le lasciate andare via come se non ci fossero. È grave, questo è grave. Allora, questo è Beckett, Samuel Beckett, quello che ha scritto, no? Sbagliare di nuovo, sbagliare meglio. Ecco. Provare ancora, sbagliare meglio. Già uno che scrive una cosa del genere, per me gli dovresti dare una sinecura di ok, tu puoi anche vivere per tutta la vita a spese mie, che va bene. Ma comunque quello invece ha scritto anche altre cose, una delle quali si chiama L'ultimo nastro di Crap. Allora, quest'ultimo nastro di Crap, chi è? È un tizio, Crap, tra l'altro, nello slang di Beckett vuol dire immondizia. Gli inglesi, chi parla un po' di inglese saprà che Crap vuol dire zella, sporcizia. Questo si chiama Crap col K, però l'omofonia è quella. Questo tizio è uno che si è sempre registrato tutto quello che gli passava per la testa, per cui si apre la scena su uno vecchio completamente rincoglionito che va in giro borbottando solo, c'ha delle banane in tasca, e dietro ci sono tutti scaffali di audiocassette, ed è lui, o dovrebbe essere lui se fosse vero. Qual è il problema? Che lui sente queste cassette e ci parla e non si riconosce. Prende i pezzi, li sente e vedi che lui non capisce più chi è quello che parla. Questa è l'estrema conseguenza. Se io nego l'esistenza di un soggetto, divento Crap, che non so più chi ero, non ho imparato niente, non ho sedimentato nulla, non ho una storia, non ho un'esperienza, non c'è niente. Se io dovessi dar retta a Mafesoli, questo sarei, ma io mi rifiuto, sarò vecchio, sarò antico, quello che vi pare, ma io non riesco a pensare di non essere stato io. Avrò sbagliato, l'ho fatto un sacco di cazzate, avevo delle idee che non erano le mie oggi, ma che in cui credevo, ma sono sempre lo stesso. Com'è possibile che sia io pur essendo diverso? Se non ho il pensiero a Tet, non posso. Ma io sono la prova vivente di questo. Nessuno di voi è lo stesso di 5 anni fa, ma siete sempre voi. E non riesco a uscirne, no? Il fu Mattia Pascal non esce, è lui. E anche lì, questo essere io, devo anche lasciarlo, abbiamo visto. Quando faccio un viaggio dovrei cambiare occhiali, di nuovo. Pure quella è una struttura che mi porto in testa, ma non è che posso buttarla dalla finestra. Ogni tanto la lascio da parte, ogni tanto cerco di aprirmi all'altro, ma non posso essere sempre aperto all'altro, perché poi impazzisco, divento blasé. Per cui devo riuscire a giostrare. Questo è l'arte, la saggezza di vita, quella che si chiama phronesis, è questo, è riuscire a essere se stessi pur non essendo se stessi. E non è stupefacente, perché lo facciamo tutti i giorni, è che non lo sappiamo pensare. Quindi arrivi nella tribù e esci, estasi. Non è casuale che quella droga si chiami ecstasy, è una scelta perfetta. Al mitografo della nostra società suona come miele nelle orecchie, perché è quello, ecstasy, è e star fuori, andar via, non sei più tu. E guarda un po', per te è bellissimo non essere più tu, perché c'è anche questo che dobbiamo dire, non è che tu ubriachi e stai male, dopo c'è mal di testa, ma lì per lì stai una pacchia, te droghi e lì per lì stai benissimo. Com'è che stai benissimo? Perché non stavi bene prima? Com'è che non stavi bene prima? Perché te stai a raccontare tante di quelle stronzate su come dovresti essere che non ci puoi sta bene. Capite? Per cui, come vi dicevo a lezione, non è casuale che la droga vada... La droga è l'unico, come dice d'altronde anche Saviano, la droga è l'olio della nostra società. Senza la droga impazziremmo. Perché la nostra società ci obbliga a pensarci in modo diverso da quello che siamo. E potremo mai essere... Quindi non è da dire, sai, prima o poi imparo. No, prima o poi niente, tu sarai sempre così. Forse sarai più equilibrato, ma è sicuramente un equilibrio che guadagni quando capisci che sei due cose e non una, o tre, o quattro, o dieci. Se tu continui a pensare di essere unico, di essere solo razionale, non ne verrai fuori mai, perché tu non lo sei. Semplicemente questo. E quindi devi usare delle strategie. Queste strategie passano attraverso tutta una serie di ritorni, passano attraverso la religiosità fai da te, passano attraverso le droghe, passano attraverso il ritorno di valori fraintesi in modo radicale, quali il territorio, la razza e tutte queste cose qui, ma sono tutte lo stesso articolarsi. C'è chi ha bisogno di una cosa e chi ha bisogno di un'altra, per carità, è ovvio, siamo tutti diversi, nonostante quello che cerchiamo di fare rimane. Però tutto ciò che accade oggi nella realtà sociale, voi lo capite in modo più preciso non dico vero, non dico neanche esauriente, ma dico comunque più prossimo, se adottate questa strategia di vista, questo punto di vista, questa cosa, allora perché faccio ste stupidaggini? Perché fanno ste cazzate? Non sono sempre cazzate. È comodo dire che è una cosa è una cazzata, non serve a niente, ma è comodo. È un'altra delle nostre strategie, cioè abbiamo uno sfracello delle strategie. Però a me non dice nulla, non aggiunge niente, allora io mi devo chiedere perché c'è tanta gente anche intelligente, anche laureata, anche sana, anche benestante, che si droga, che si ubriaca, che si uccide, che fa delle cose inconcepibili. È una domanda che devo pormi, non posso sempre girarmi dall'altra parte, eh? È scomodo, diceva anche Bob Dylan nel 65, non era, no? Quante volte devo girarmi prima di sentire? Alla fine basta, uno non si gira più. Allora la domanda viene da questo, una risposta c'è, può non essere condivisa, può non essere così drastica, andrà sfumata meglio, quello che vi pare, ma è innegabile che noi stiamo vivendo in una menzogna da 350 anni minimo, e oggi che questa menzogna è andata ai suoi estremi, perché è chiaro che le cose si cumulano, come abbiamo visto nella scienza di Kuhn, la scienza normale va per strati di accumulazione, idem anche i nostri luoghi comuni e le nostre idee, noi ci siamo accumulati sempre più, tanto da diventare talmente stretti che non possiamo non esplodere, e quindi diventiamo violenti. Altra cosa, non è casuale che voi leggiate sui giornali che ultimamente basta che uno lasci una o viceversa e quell'altra ammazza, si ammazza, si accoltella, fa una strage, butta via la finestra, ammazza la nonna, è un continuo, tutti matti, tutti insieme. Non tutti ringraziando Dio, perché sennò sarebbe negatombe, ma è evidente che nelle persone più predisposte a certi rifiuti non si riesce più a rispondere se non con dei gesti, gesti che sono tra l'altro evidentemente simbolici, autodistruttivi, non razionali, eccetera eccetera. Il ritorno alla violenza è un altro dei visi di questo discorso, tanto è vero che nella parte del diavolo Maffeo lui lo dice chiarissimamente: se io non voglio vedere il diavolo, quello mi rovina, perché sta là, non è che se io mi giro lui scompare. I bambini pensano così, no? C'è il mostro nell'armadio, non apro l'armadio e ho fottuto il mostro. No, il mostro sta sempre all'armadio e diventa sempre più grosso. Allora se io non voglio vedere il male che è lì ed è naturale, questo è il punto. Non è che è un errore, non è che, non so come vogliamo fare con la teodicea cristiana, tutte queste cose complicate, no? Però il male è lì, siamo noi il male, come la morte, è lì, c'è niente da fare, famoci pace, perché tanto se no vince lei. Vi ricordo Branduardi, Giro di una danza, no? Tutte queste cose qui sono strategie che i nostri padri e i nostri nonni adottavano e applicavano con molto più successo di noi. Faccio un esempio catastrofico: ieri stavo mangiando e c'era Rai 1 pomeriggio, come cazzo si chiama quella, e c'erano due madri che avevano perso un figlio, una di queste due madri con la fede, l'altra che invece era schiacciata da questo dolore insopportabile. E una delle cose che ripetevano come un mantra era: i genitori non dovrebbero sopravvivere ai figli. Domanda: perché? Do cazzo sta scritto? Vi faccio presente che nella storia dell'umanità le famiglie erano numerosissime perché i figli morivano come l'acqua. 25 figli nati, 4 sopravvissuti. Non è naturale che muoia il figlio prima dei genitori? Di che natura parli? Chi ti ha raccontato sta stupidaggine? Non dico che sia piacevole che muore tuo figlio, ma vogliamo cercare di rimettere cose un attimo in prospettiva o no? O me devo beccare tutte queste cazzate sempre come se fossero Vangelo? La storia della razza umana ancora oggi ci dice che è naturalissimo, purtroppo, che i figli muoiano prima dei genitori. Non è ovvio per niente. Dovresti ringraziare Dio quando non succede, perché a tanti non è mai successo. Che c'è di naturale? Se devo essere naturale, fate il giro in Sudan e parliamo della natura. Questo è interrogare. Salvo poi il fatto che tu te poni anche dei problemi cinici, dici: vabbè, ma se tu sei così schiacciato dal dolore, che cazzo sta a fare in televisione? Mi verrebbe la domanda che mi si pone, no? Però comunque lasciamo perdere. Ma il problema è che vuol dire che è naturale? Cioè, quante di queste cose che a noi ci dicono come se fossero ovvie non sono ovvie per niente? Basta avere tanto sapere così. E guarda caso ce le dicono sempre sugli stessi temi, sempre sulla morte, sempre sul dolore, sempre sul male. E il male è quello che è. Il male siamo noi. Come diceva Rimbaud, io è un altro. Uno dei versi più importanti della cultura occidentale. Quindi il male siamo noi, semplicemente questo. Siamo noi che non siamo all'altezza di quello che vorremmo essere, che facciamo delle promesse e non le manteniamo. Perché non le manteniamo? Perché siamo cattivi? No, perché quello che non la mantiene non è più quello che l'ha fatta, per cui sei sempre tu, ma sei tante cose diverse. Come fai a gestirla, sta cosa, con una pretesa strapiombante che vorrebbe che tu fossi sempre lo stesso? Quando mai? Vi ricordo, se dovrei avervelo detto, se no ve lo ripeto, che non è casuale, per esempio, che i musulmani preghino 5 volte al giorno. I musulmani pregano 5 volte al giorno perché ci sono 5 demoni diversi nel giorno. E bisogna farli diventare amici tutti e 5. Che vuol dire? Vuol dire che quello che s'alza la mattina non è lo stesso che pranza, non è lo stesso che fa il pomeriggio in giro, non è lo stesso che va a cena. Siamo diversi e quindi abbiamo bisogno di 4 demoni personali da tenere a bada. Capite? Loro lo sanno benissimo. Vi faccio presente, per quelli che non lo sanno sarà una cosa su cui riflettere, che l'Islam, parte oggi, che non è Islam ma è un'altra cosa, è sempre stato molto più tollerante di noi. Ma di gran lunga proprio, no? Non una cosa da poco. Se vi va di leggervi un testo interessante, non mi dovrei ricordare come si chiama, l'Islam visto dagli arabi, le crociate viste dagli arabi, Amin Maluf si chiama l'autore, e te spiega alcune cosette, no? Tanto per dirvi una storia, una cosa vera storica, in Andalusia, come saprete, l'ultimo presidio in Europa dell'Islam fino al 1492, data topica perché è successo di tutto in quell'anno, ma comunque in Andalusia, fino a che è durato il califfato, cristiani, ebrei e musulmani convivevano perfettamente. Era uno dei centri della cultura occidentale più importante, dove si sono affermate tutta una serie di cose che poi noi abbiamo preso come se fossero state nostre, ma l'uso della carta nell'amministrazione, la scrittura, c'erano biblioteche enormi, il recupero di tutti i libri con i quali poi si è fatto il Rinascimento, tutto lì è accaduto. Poi sono arrivati i cristiani cattolicissimi, no? Come sapete il principe, il re di Spagna era cattolicissimo e l'hanno sterminati tutti. Non c'è stato più un ebreo che era uno. Quelli che c'erano sono diventati marrani, che vuol dire gli ebrei convertiti a forza perché altrimenti ammazzavano, perché noi siamo tolleranti. E lo stesso a Gerusalemme, lo stesso nel vicino Oriente, quando c'era il califfo, quando c'era l'Islam, si conviveva molto molto bene. Quando arrivavamo noi era una catastrofe sempre. Poi andate a prendere la storia antica di Gerusalemme. Gli eccidi li abbiamo fatti tutti noi. Tutti. Quando arrivava il Saladino era feroce, perché noi il feroce Saladino, no? Tutti, però quel feroce Saladino lasciava via tutti quelli che c'erano. Arrivavamo noi, timorati di Dio, e facciamo delle stragi. Sempre. Quindi, insomma, ci penserei un attimo a questo atteggiamento verso il male, perché è un atteggiamento di un'ipocrisia ripugnante. Noi non siamo migliori degli altri, manco un po'. E che loro siano stronzi come noi non è un alibi. No, perché dice, vabbè, noi siamo razzisti, ma pure loro. E che cazzo c'entra? Di nuovo il discorso che facevamo prima, allora io ho sbagliato, quindi posso far come pare. No, se lui sbaglia è un problema suo, ma io perché devo sbagliare pure io? C'è una qualche ragione, io lo so. A me me l'hanno dimostrato pure scientificamente, è arrivato Cavalli Sforza che mi ha detto, guarda che tu c'hai il 98% di geni in comune con gli scimpanzé, figuriamoci con un bipede giallo di carnagione. Quindi io dovrei trattare gli scimpanzé come mio fratello. Ripeto, ricordo cose che stanno emergendo recentemente. La nostra scienza genomica cosa dice? Che del tutto il DNA disponibile il 3% serve e il 97% è inutile. Perché non sa che cazzo significa, cosa farci questo 97%. Ma vedete la traduzione. Non è che ti dici io ho scoperto che significa 3% e il 97%, boh. No, ti dice che è inutile, spazzatura genetica. 97%, arriviamo un'altra volta con le azioni logiche e non logiche. Il 3% del DNA mi serve e ci genera a noi che siamo passabilmente complicati, e il 97%, ma fa là, così. No che io non so che farci, no che io sono ignorante, è lui che è inutile. Questo è il problema del letto di Procuste. Questo è il problema. Non so io che dico io, ho capito solo il 3%, che chapeau. No, Io ho capito tutto, il 3% serve e il 97% è utile. Questo sei stronzo. Questo è il punto in cui sei stronzo, non altri. Capite? E sono degli aggettivi, no? Spazzatura genetica, termine. Sembra rassicurante, no? Ho capito tutto, so perfettamente. Parliamone. Ad ogni modo, ripeto, di quel 3 più 97, il 94% è in comune con le scimmie. Però le scimmie le stiamo massacrando tutte dalla prima all'ultima. Ci facciamo gli esperimenti, le chiudiamo, le studiamo, le spariamo, ci facciamo cose, no? Vi ricordo Gorilla nella nebbia, per chi non abbia avuto il piacere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi chiedo, ripeto, come facciamo a pretendere di essere buoni e bravi? Siamo una iattura. Questo è il punto. E faccio presente che il discorso di Maffesoli, da questo punto di vista, purtroppo, è anche un'eccellente strategia di autoassoluzione. Perché se cambi continuamente, come fai a farti carico dello stronzo che eri ieri? Quando è che sei responsabile se non sei mai te stesso? Se io sciolgo il soggetto, di chi è la colpa? Mai? È vero, mai, perché abbiamo gli inquisiti che diventano ministri come se niente fosse, per cui immagino che non ci sia il problema, ma lo vedete come cosa succede? Questo succede, che non sei mai titolato di niente, va bene qualsiasi merda ti tiri in faccia. È un po' un problema. Tu devi farti carico. Essere adulto, essere uomo, vuol dire pure farsi carico. Vuol dire aver fatto una cazzata e dire ok, ho fatto una cazzata, mo. Che devo fare? Come ne vengo fuori? No, noi usiamo una categoria che pure quella è no inflazionata di più. Il perdono. Mortacci loro. Il perdono. Tutti questi che arrivano dopo essere stati infami per 20 anni, 30 anni. Perdonami, ma vaffanculo. No, paga. Poi forse ti perdono. Troppo comodo. No? Ma d'altronde questo vuol dire... cattolici da questo punto di vista sono sempre stati bravissimi fino all'ultimo, l'ultimo respiro, lento, pianando, ecco, 80 anni che te rovino, però mi sono pentito, per cui fuori mi chiama. Comodissimo, vabbè, ad ogni modo è un modo, quello fondamentalmente è un modo per intercettare la cattiveria. Se ci pensate, il modo cattolico è molto più intelligente, per quanto te mandi in bestia, però è intelligente, è umano, non ti chiede di essere bravo perché tanto lo sa che non sarebbe. Il problema è che ti trasforma in un peccatore quando non sei bravo, va bene, però se cambiate le parole, che ti dice? Che non sei all'altezza delle aspettative. Quali sono le aspettative? Che sei buono, razionale? No, non sei né buono né razionale, sei uno stronzo. Quindi dovrai peccare sempre. Facile. Noi ci abbiamo messo sopra il senso di colpa. A Oriente no. Sei così, basta. Sei così, fine. Se sei così, sì. Accettacce pace, diresti. Allora, che succede? Ti penti, ti assolvo, risbagli, ti ripenti, ti riassolvo e andiamo avanti. Però vivi, riesci a vivere con una cosa che non è fattibile, no? Noi abbiamo lo stesso atteggiamento, ma non abbiamo più quello che ci assolve. Facile, pensateci. Il peccato originale cos'è se non questo? Facile, il peccato originale vuol dire che parti male. Male perché? Per tutti i motivi che trovate nel mio libro, anche. Chiaro che non so le tavole della legge e non c'ho ragione sempre, ma perlomeno pensateci, se è vero che non accettiamo l'animale che è in noi, il peccato originale è lì, perché noi siamo pure animali, stop, e gli hacker stanno a zero. Abbiamo un corpo, puzziamo, evacuiamo, facciamo odori orribili, tutte cose, moriamo, facciamo i vermi, tutte queste cose brutte, siamo anche noi. Allora, se io non voglio essere un animale, ho delle difficoltà, perché lo sono. Quindi ce l'ho, lo stigma me lo porto, capite? Lo stigma me lo porto per forza, salvo farci pace. Mens sana in corpore sano è altro rispetto a quello che ci dicono oggi, non è che devi essere intelligente e allenato, vuol dire che è un tutt'uno, che non puoi decidere che una parte non è tua e una parte sì, perché tu quello sei, capite? Quindi la tribù, da questo punto di vista, per carità, ha delle dinamiche piacevoli, reali, nel senso che accade, lo vediamo tutti i giorni, ma è evidentemente un modo per reagire eccessivamente a delle pretese di un altro tipo. Le altre pretese quali sono? Quelle che tu sia sempre te stesso, coerente, razionale, equilibrato. Che succede nella tribù? Non ci sei. Tanto per cambiare, probabilmente da qualche parte in mezzo c'è quello che dovremmo essere. A volte manchiamo, a volte ci siamo. ma c'è una continuità di lungo periodo che è innegabile, a meno di non diventare cap. Immondizia, non è casuale. Beckett ci potrebbe insegnare cose infinite, come ce l'avrebbe potuto insegnare Tennessee Williams se fosse stato a sentire qualcosa di quello che si diceva al giorno dei convegni, tanto per dirne una. Non c'è niente che non serva, questo Maffesoli ce lo insegna in modo favoloso. Non c'è nulla della storia, della cultura che sia da buttare. Lo diceva Simmel, Maffesoli lo ripete, lo dimostra. Voi prendete un libro di Maffesoli, trovate dalla calligrafia giapponese ai telefilm americani, c'è tutto. Tutta roba che magari non avevi mai pensato che potesse essere utile per un ragionamento, ma è lì. Le piccole cose sono le cose più importanti. Noi abbiamo sta sindrome delle grandi gesta che lascia il tempo che trova e fa i disastri, mentre le piccole cose sono quelle che ti svelano la realtà. La guardi e dici, ecco, vedi qui, nell'ansa del vaso, come diceva Silver, che insomma l'ansa del vaso ci vuole un certo coraggio, ecco, però insomma siamo arrivati anche a questo, però siamo lì. Perché non c'è nessuna interruzione, non c'è soluzione di continuità tra la teoria, il simbolo, il mito e la prassi. Sono cose che stanno costantemente nello stesso circolo, nella stessa spirale. La grande teoria porta l'oggetto, porta il modello di comportamento, porta l'illusione, e tu la vivi. C'è niente da fare, la vivi, la sopporti, la subisci, se è il caso, tutto quanto. Quindi non è che c'è qualcuno che pensa e qualcuno che vive, questa è una stronzata che gira, anche quella ribadita spesso e volentieri in televisione, ma è stupida, non è vero. Vivere è tutto questo, pensare, fare, agire, subire, essere passionali, essere freddi, tutto quanto. È complicato, questo assolutamente sì. Però insomma, diciamo che detto questo, qualcuno che abbia l'ora? 3:10. Allora, quanto riguarda la questione delle tribù, l'abbiamo chiarita un po'. C'è qualcos'altro che non mi ricordo, perché poi, per carità, c'è qualche aspetto che non ho trattato. Mi ricordo che parliamo dei campi soggettivi, c'è tutta una serie di cose, c'è un sacco di parole difficili, questo lo so, vi invito a cercarvele col manuale, col vocabolario, perché serve pure questo, come vi ho detto milioni di volte. Se lo faccio io, ritengo che lo possiate fare pure voi, no? E più parole si hanno e più cose si dicono, e non è così ovvio come sembra. Nel senso che credo di avervi detto e ripetuto che più parole tu hai a disposizione e meglio riesci a descrivere il casino maledetto che sei. Questo è il punto, no? Tu puoi pensare di essere descrivibile con 5.000 parole? Te stimi così poco? A me non ne bastano 40.000 e 4 lingue, figuriamoci. Quindi credo che ognuno di noi abbia il sacrosanto dovere di sapersi dire, perlomeno, se non vuole usarlo per altro, no? Quello che è. Ma questa idea balzana per la quale le cose devono essere semplici, e se sono semplici sono migliori, è, se ci pensate sopra, è un portato del paradigma di semplificazione di Morin. Chi l'ha detto questo? Adesso, quando andiamo dopo il film, vi leggerò dei brani di un libro che si chiama La forza del disordine, dove c'è un docente americano che dice: ma è proprio vero che il disordine è negativo? Chi l'ha detta sta cosa? Perché una cosa ordinata è meglio che una cosa disordinata? Altro punto di vista, ma noi sappiamo che per noi l'ordine non è soltanto l'ordine, è qualcos'altro. E questo è il problema: se non lo capiamo, non ci giustifichiamo come possono esistere 5.000 organizzatori professionali in America, organizzatori professionali, gente che mette in ordine per altri. Ma c'è gente che telefona e chiede: la mia vita è un casino, me la viene a mettere in ordine? E quello va lì e si fa pagare per mettere in ordine la vita, con le etichette colorate. Dico, ma vi rendete conto di che? Cioè, perché? Tutti matti? No, è un problema di ordine, ma quell'ordine lì è metafisico, non è un ordine vero, è un ordine a monte, è l'ordine del casino nel quale sono che non riesco a gestire, ma no io, tutto. Noi andiamo all'ordine, adoriamo l'ordine, e quest'ordine rompe infinitamente le palle, perché non è solo quello. No, dice Einstein nella frase iniziale del libro: se una scrivania in disordine è sintomo di una mente disordinata, una scrivania vuota cos'è? Questo è il punto. Preferisco una scrivania disordinata a una scrivania senza niente sopra. Se devo darti retta, quello è un deficiente, è un cerebro leso. Preferisco il mio sano disordine nel quale non trovo le cose, ma quando cerco trovo altro. Ve l'ho detto milioni di volte, non è detto che tu trovi quello che cerchi, anzi in linea di massima difficilmente accade. Il bello è che trovi altro. Ed è lì che c'è l'inatteso, di nuovo. nell'ordine non trovi l'altro. Perdi un sacco di tempo per mettere tutte le cose come dovrebbero stare e ti tagli ogni possibilità di contaminazione casuale. Però poi c'è il tasto random sull'iPod, che pure quello è interessante. Ci vediamo a San Domenico.